sigla.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
In apertura di rassegna, come sempre, vi ricordiamo tutti i nostri contatti. Il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet ondarossa.info e la nostra email, se ci volete scrivere, ondarossa@ondarossa.info. Radio Onda Rossa è appena uscita da un weekend importante, il weekend del suo compleanno, della sua festa, ha fatto 47 anni, abbiamo festeggiato insieme in 3 giornate di iniziative, di musica e di dibattiti, e lo abbiamo fatto ovviamente per il piacere di stare insieme e di, insomma, festeggiare un appuntamento così importante di una storia che inizia ad essere, insomma, pluridecennale, ma l'abbiamo fatto anche perché abbiamo bisogno di delle situazioni in cui autofinanziarci, in cui far sì che Radio Onda Rossa, che ha bisogno di più di 30.000 euro all'anno per riuscire a continuare a trasmettere, faccia cassa. Perché Radio Onda Rossa è una radio che trasmette senza pubblicità, senza padroni né padrini politici, e lo fa dal 1977 grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi sicuramente questo weekend per noi è stato importante anche da questo punto di vista. Ma vi ricordiamo che è ancora attiva la campagna di Giror 2024, la campagna di radio abbonamento. Radio Onda Rossa ovviamente si può ascoltare gratuitamente sia in FM sugli 87.9, sia in streaming, sia in DAB da Terni e provincia. Ma se avete la possibilità e avete voglia di contribuire alla possibilità per la radio di continuare a trasmettere, c'è questo radio abbonamento, lo trovate sul nostro sito, lo trovate altrimenti su Produzioni dal Basso, cercando appunto di Giror, e per noi è un enorme contributo, è una mano a continuare a portare avanti la nostra attività, che come redattori e redattrici portiamo avanti tra l'altro in maniera gratuita, nessuno qui in radio viene retribuito o retribuita. Comunque entriamo nel vivo ed iniziamo a vedere cosa ci propongono le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Rafa, orrore e condanna. Israele colpisce i civili, 45 morti, il mondo si indigna. Netanyahu, tragico errore. Borrell, basta raid, critiche dalla Casa Bianca. Crosetto, così si semina odio. E nel frattempo, sulla stessa notizia, si parla anche di Kiev, aiuti a Kiev, no, di Orban. E c'è anche una vignetta che, diciamo, distorce la bandiera israeliana e la fa diventare una bandiera con dove la stella di David diventa un sembra un missile, direi. E questa è la prima notizia del Corriere della Sera, che invece dedica la foto notizia a centropagina a un femminicidio, quello di Giulia Tramontano, uccisa a 25 anni con il bimbo che portava in grembo, da Alessandro Impagnatiello. E un anno dopo, prima deposizione al processo, in aula la madre della vittima, il racconto shock dell'omicidio di Giulia, incinta. Insomma, ci sono dei dettagli molto pesanti che riguardano appunto questo femminicidio, il numero delle coltellate, l'ho scoperto in TV, questo la confessione, ho costruito un infinito castello di bugie, il veleno era per farla abortire. E leggeremo ancora qualcosa, ci sono effettivamente anche ulteriori dettagli molto molto pesanti su questo ennesimo femminicidio. Macron scuote l'Unione, soffia un vento autoritario. In visita in Germania dichiara che l'Europa può morire, intorno a noi soffia un vento maligno e illiberale. L'estrema destra è in realtà, svegliamoci. Da che pulpito partono alcune dichiarazioni, come sempre nella politica contemporanea tra i rappresentanti istituzionali, insomma. Ma se Macron deve rappresentare la sinistra, stiamo messi bene. E scusate, e poi leggiamo appunto ancora rispetto alla politica interna e anche alle prossime elezioni europee che arriveranno fra 10 giorni, alleanze europee e premierato Meloni all'attacco. Scontro con Filo UE e Schlein. E poi si parla della questione Genova, del caso Toti e Spinelli e Signorini. Il Signorini interrogato 2 ore. Notizia, insomma, quello che è avvenuto ieri. Spinelli Junior e il verbale sui fondi disse leciti. Anche qui sicuramente cercheremo di leggere meglio. A fondo pagina il solito caffè di Gramellini riguarda le dichiarazioni del Papa. Persino Vannacci se n'è sempre tenuto prudente alla larga, dice dal termine della parola frocio, ricorrendo a una serie di impressionanti di circonlocuzioni e di sinonimi. Papa Francesco l'avrebbe reintrodotta ai disonori della cronaca nella versione sostantivata frociaggine. Lo saprete tutti, insomma, delle dichiarazioni del pontefice rispetto alla presenza di gay nei seminari. Insomma, ha tirato fuori quello che, insomma, per noi non è una novità, essere uno dei temi più pesanti che accompagnano il clero e la presenza del Vaticano qua in Italia, e quello che insomma significa l'ingerenza nelle nostre vite della Chiesa. Riguarda quello delle scelte di orientamento sessuale, riguarda quello delle libertà delle persone, delle libertà delle donne, in questo caso anche degli uomini omosessuali. Questo, insomma, a noi non ci giunge nuovo. Un Papa che in tante occasioni, insomma, ha fatto delle prese di parola anche più forti, tra virgolette, di rappresentanti politici, però è sempre un rappresentante di quello che è lo Stato del Vaticano, e non ci stupisce sentirgli dire queste cose. Farebbe sorridere i toni che ha utilizzato se non fosse chiara la gravità di quello che c'è dietro. L'editoriale del Corriere della Sera titola "Due idee opposte di Europa, gli schieramenti", è di Maurizio Ferrera, e appunto già dal titolo si capisce tutto. Riporta le dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che ha in un suo discorso rese chiare quali sono le divisioni di fondo fra i partiti europei. Cito l'articolo: essere a favore o contro l'Europa, a favore o contro l'Ucraina e la NATO, a favore o contro lo Stato di diritto. Per la Presidente della Commissione si tratta di 3 linee rosse che delimiteranno il perimetro della futura maggioranza, un punto su cui concordano anche i socialisti, i verdi e i liberali. Chi resta fuori? La sinistra radicale, per le sue convinzioni pacifiste, la sua opposizione alla NATO e al sostegno militare all'Ucraina. A destra le cose sono più sfumate, tutti i leader hanno confermato il cordone sanitario nei confronti di identità e democrazia, il partito dei sovranisti. Niente alleanze dunque per Salvini, Wilders e Le Pen. Per quanto riguarda il partito dei conservatori e riformisti europei, presieduto da Meloni, è emersa invece una differenza importante. Von der Leyen ha lasciato la porta semiaperta ad eventuali accordi post-elettorali, gli altri partiti sono contrari. I socialisti hanno anzi appena firmato un appello pubblico per escludere questa ipotesi. E insomma, si rendono più chiari, insomma, gli schieramenti in questi ultimi giorni, all'interno di un dibattito che stenta ad essere particolarmente interessante. Infine, Gian Antonio Stella parla di quello che il Corriere chiama il caso Don Ciotti, la voce clonata con l'intelligenza artificiale per truffare gli ammalati. Passiamo alla Stampa, e il titolo, c'è sempre il virgolettato del Papa: frociaggine in seminario, bufera sul Papa, lo scivolone in un incontro a porte chiuse. E qua ci sono 2 commenti, uno del teologo Mancuso: che declino deve chiedere scusa? E qua invece un semiologo: se anche Francesco cade nel vannaccismo. Ok, anche qua non si può fare a meno di continuare a citare Vannacci. Sulla spalla di sinistra troviamo alcuni articoli che parlano delle questioni internazionali. Infatti il primo riporta la questione della striscia di Gaza e dell'orrore di Rafah, bombe sugli sfollati, l'inferno di Kharkiv, raid e civili in fuga. In realtà l'articolo mette insieme le due questioni, Ucraina e Rafah, l'incubo escalation della forza sul diritto. Natalie Tocci, un commento sulla situazione evidentemente preoccupante, sempre di più quella che chiama un'escalation militare, politica e giuridica in Medio Oriente. Ricordiamo sempre quale fu comunque la posizione dei quotidiani italiani subito dopo la recrudescenza da parte dello Stato sionista dopo il 7 ottobre e l'inizio dei bombardamenti su Gaza e le migliaia di morti. Ci vollero insomma appunto migliaia di morti per iniziare un pochino a smussare, fra virgolette, le posizioni fortemente e senza se e senza ma e senza critica alcuna di sostegno a quello che sta facendo lo Stato sionista. Quindi ovviamente ora leggiamo dei quotidiani italiani che presentano dei commenti anche più equilibrati a mesi di distanza, per quanto insomma non ci sia mai una condanna esplicita di quello che rappresenta lo Stato sionista. Però ricordiamoci sempre quello che leggevamo sui quotidiani insomma mesi fa e qual era il tipo di postura che i quotidiani italiani scelsero di prendere su questo tipo di questioni, o in generale sulle questioni internazionali e delle guerre in corso. Negli ultimi anni abbiamo notato un progressivo appiattimento e poco interesse nel leggere dai quotidiani italiani dei commenti rispetto a dei fatti molto gravi. L'asse franco-tedesco può aiutare l'Europa. Ettore Sequi, in un articolo di geopolitica, almeno così ci dice la stampa, parla appunto di questo asse durante i negoziati per il trattato del Quirinale e quelli successivi per un piano italo-tedesco. I colleghi francesi e quelli tedeschi dissero che esistevano più motivi di divergenza tra Francia e Germania piuttosto che con l'Italia. Questo. Ci sono molti articoli nella prima pagina della stampa. C'è anche qua una fotografia di Giulia Tramontano e si parla anche qui del femminicidio. L'altro dettaglio particolarmente pesante che risulta agli atti è che dopo aver compiuto il femminicidio, ha guardato sul telefono la sintesi di Atalanta-Inter. Almeno qua, secondo Monica Serra e la stampa, quello che richiama questo comportamento è un'immagine di squilibrio. Noi cerchiamo sempre di sottolineare come questo tipo di violenze che arrivano al femminicidio non è troppo semplice ricondurle a dei problemi mentali, al mostro, al branco, alla persona che non è in sé. Ovvio che nel momento in cui si compie un atto del genere, senza trattare la psicologia fine di cosa succede nel cervello di una persona nel momento in cui ne uccide un'altra, ma il femminicidio, la violenza verso le donne sono il sintomo più sano purtroppo del patriarcato, e questo insomma il movimento femminista e transfemminista ce lo dice a parole chiare, e crediamo che non ci sia un commento più chiaro di fronte a questi fatti per commentarli. Ci sono appunto anche qua vari altri articoli. C'è le invenzioni anti-elite nel teatrino di Giorgia, la destra è i radical chic, perché appunto la Meloni sta citando questi radical chic, l'ha fatto in quel video che ad esempio è girato sulla 7, non so se l'avete visto. E chi non ha capito che cos'è il recovery, se il maggioritario è arrivato al tramonto, insomma si parla di questioni di politica interna, e un'intervista a Serra, cercano solo il nemico immaginario, qua sempre sui radical chic. La Repubblica, armi anti-Russia, NATO divisa, Stoltenberg, ogni governo è libero di dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi, l'Italia si smarca, no della Germania. Macron, in arrivo istruttori militari francesi, intervista al ministro degli esteri polacco, pronti all'invio di nostre truppe. UE, piano di Meloni per Tajani alla Commissione, gelo di Parigi e Berlino, anche qui insomma po' di questioni messe una attaccata all'altra. C'è anche nella prima di Repubblica il missile su Rafa, 45 morti. Netanyahu, un tragico incidente a cui noi stentiamo molto a credere. La gaffe omofoba del Papa sui preti gay, la fotografia di Bergoglio in prima pagina. Sulla spalla di destra si parla della strage di Piazza della Loggia a Brescia, appunto il primo quotidiano che troviamo che la mette in prima pagina. Oggi sono 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia e c'è un articolo di Benedetta Tobbaggi, il racconto shock di Impagnatiello. Anche qua si parla sempre del femminicidio di cui abbiamo già parlato. Onorato, si riapre la pista dell'omicidio. E in taglio basso, il caso è corsa a ibernarsi ma nessuna garanzia di risveglio. D'altronde, di fronte a un presente così pesante, forse anche nel dubbio, magari nel dubbio e nell'ignoto di quello che verrà in futuro, c'è chi ci scommette. E poi si parla di calcio e di questioni non di particolare interesse. C'è l'editoriale, diciamo, parla di Europa alla ricerca di un'Europa forte, di Bernard Guetta, che sinceramente mi sfugge chi sia, e lo dico con sincerità. E quindi niente, si parla parecchio ovviamente di elezioni europee. Ecco, Bernard Guetta, cercandolo su internet, è un membro del Parlamento europeo ed è il fratello di David Guetta, il famoso DJ, quindi stavo perdendo un qualcosa di particolarmente importante. Comunque, questo dalla Repubblica di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano. 45 profughi e un egiziano uccisi in una notte, Bibi, virgolettato, un errore. Le 70esime scuse in 7 mesi, polemiche sulla Corte Suprema. A centropagina, ovviamente, il Fatto Quotidiano, come spesso fa, ultimamente ce l'aveva con il condono della Santanchè e con gli ennesimi soldi rubati dalla Santanchè in qualche modo. Questa volta ce l'ha con un Berlusconi che chiama, ovviamente anche col suo B puntato come fa sempre, però alle urne col morto, votate Berlusconi, preferenza nulla per acchiappare voti per i più nostalgici. Forza Italia spinge i suoi a indicare il defunto Berlusconi, la scheda rimane valida perché il nome è nel simbolo. Veramente dei draghi, come si dice. E poi abbiamo la NATO cerca 100 miliardi, missili antirussi e italiani a Kiev, 5 Stelle, Crosetto chiarisca. Si parla di un eurodeputato di Fratelli d'Italia che ha una condanna per mafia. Bari, questione morale sparita dalla campagna, PD e destre inquisiti. Cene e vendite a 7 zeri, le terme di Diocleziano chiuse per defile bulgari, il CDA non sapevamo. Invece un articolo un po' più nascosto che parla della sanità pubblica, pronto soccorso, l'attesa dei malati è di 31 ore medie, magari questo lo andremo a leggere. L'editoriale di Travaglio al titolo Supercazzola atomica, e si parla della questione della guerra e esordisce dicendo che per 2 giorni si è atteso invano che Elly Schlein dicesse qualcosa su quel trascurabile dettaglio chiamato terza guerra mondiale o nucleare contro la Russia dopo i deliri di Stoltenberg. Ieri la segretaria del PD ha sciolto la riserva sul Corriere, che ci ha fatto esclamare finalmente prima di leggere le sue parole, purtroppo dopo averle lette, perché fanno rimpiangere i silenzi. Noi siamo per sostenere il diritto di Kiev a difendersi dall'invasione criminale di Putin, ma questo non può e non deve tradursi in un ingresso diretto dell'UE in guerra con la Russia. L'UE deve avere una sua autonomia strategica e lo sforzo, questo è tutto un virgolettato di Elly Schlein, deve essere tutto orientato a sostenere la conferenza di pace in Svizzera di metà giugno. È come chiedere a uno che ore sono e sentirsi rispondere: in famiglia tutto bene, grazie, e lei? Stoltenberg non ha mai detto che l'UE deve entrare direttamente in guerra contro la Russia e non deve avere autonomia strategica, anche perché il segretario generale della NATO, non dell'UE, ha detto che la NATO deve autorizzare l'Ucraina a usare le armi della NATO per attaccare la Russia nel suo territorio. È così difficile dire che Stoltenberg non ha il potere di decidere per tutti i 32 paesi membri senza consultarli e che l'Italia deve chiedere la convocazione del Consiglio Atlantico per mettere ai voti la proposta di Stoltenberg. Insomma, qua travaglio parte i tecnicismi a cui si appella, insomma, con un tono preoccupato parla della questione di queste dichiarazioni sempre più forti che ascoltiamo e che leggiamo sui giornali da parte di politici e figure istituzionali di particolare rilievo che soffiano sulle braci di un conflitto che si muove a pochi chilometri da noi e che da più di due anni sta coinvolgendo tanti paesi occidentali che stanno senza se e senza ma sostenendo l'Ucraina in un momento in cui dall'altro lato è coinvolta la Russia, riproducendo anche uno schema a blocchi abbastanza noto a chi si ricorda la storia per andando indietro di più di vent'anni da ora, sicuramente di fronte a una situazione grave in cui stanno morendo tante persone, in cui sarebbe anche da approfondire come chi vive in Ucraina sta vivendo questa situazione. Sappiamo di sia in Ucraina che in Russia tante persone che vengono proscritte alla leva, tante persone, una guerra che assume dei tratti novecenteschi di tantissime persone mutilate che ritornano dal, insomma, una situazione molto molto pesante, dove però i paesi occidentali stanno diciamo in varie forme soltanto sostenendo a livello militare di invio di armi l'Ucraina, a livello di sanzioni nei confronti della Russia. Evidentemente un atteggiamento che non ha portato a grandi risultati, vedendo quella situazione a più di due anni di distanza. E comunque quello che leggiamo, le dichiarazioni che leggiamo, sono sempre più forti e sempre più preoccupanti da questo punto di vista. Passiamo dal Fatto Quotidiano al Domani. Sul premierato è caos nel governo, Meloni teme il voto e torna populista. Dopo il menefrego sul referendum, possibili riflessioni sull'autonomia e sul lavoro della ministra Casellati. Intanto la presidente prova a invertire il trend dei sondaggi con una campagna elettorale iperpopulista. Molto più di un'elezione, il 9 giugno la UE si gioca al futuro. Nadia Urbinati parla che del fatto sono in ballo diritti e libertà. La destra e Piazza della Loggia. Marco da Milano firma un articolo dal titolo "I terroristi neri e il dibattito che manca". Strage di Rafah, la condanna di ONU e Unione Europea. Il piano di Putin su Kharkiv, ma i calcoli russi sono sbagliati. La ricetta del governo per la sanità, ancora più potere e denaro ai privati. A me arriva una telefonata, quindi vi lascio un secondo ad una canzone e torniamo subito in diretta. torniamo in voce e passiamo alla prima pagina del manifesto di oggi. Davanti agli occhi è il titolo della fotonotizia, che parla del fatto che a 3 giorni dall'ordine dell'AIA di cessare il fuoco l'esercito israeliano bombarda le tende di Rafa di notte, scoppia un incendio, almeno 45 palestinesi uccisi, Netanyahu un tragico errore, il mondo condanna ma non agisce. Le immagini, insomma, ci sono arrivate, sono molto molto strazianti e pesanti, non sono le prime, ma sono molteplici quelle che ci sono arrivate dal 7 ottobre ad oggi, ma evidentemente queste hanno anche un elemento tragico ancora più forte, che hanno portato addirittura Netanyahu a prendere parola in questo senso, ma sono parole al vento. Raid sulle zone sicure alla luce del sole, questo è un altro articolo sullo stesso tema. Fantasmi in un tempo senza parole davanti all'orrore, Valerio Parrella anche che lui commenta il genocidio in atto. Ci sono diversi articoli che parlano di ciò sulla prima del manifesto, c'è Chiara Cruciati che firma un articolo che titola in prima pagina: dopo 4 mesi i razzi di Hamas smentiscono il governo, Bibi ne approfitta, si va avanti. Michele Giorgio, Andrea Di Domenico del OCHA: qui a Rafa abbiamo visto corpi mutilati e decapitati. La UE cambia passo a parole. Berlino, la legge uguale per tutti, scontro Tel Aviv, Madrid. E a fondo pagina troviamo estrema destra, le manovre di Ursula verso le europee. La premier candidata non ingrana la marcia sulla campagna elettorale, e reality Vaticano, bergoglio omofobo, e il solito virgolettato che magari smetto di ripetere in continuazione. E in taglio alto troviamo la strage di Piazza della Loggia, la matrice neofascista della strage, libri da aprire e processi da chiudere. Alcune altre prime pagine, il Sole 24 Ore parla anche oggi del Festival dell'Economia, successo e 40.000 presenze all'appuntamento di Trento, e anche qua c'è la strage a Rafa. In taglio alto sono 2 gli articoli che parlano di ciò: Industria 5.0, investimenti fermi, ordini congelati. Microchip, la Cina lancia un nuovo superfondo anti-USA da 47,5 miliardi. E un altro articolo in prima pagina, c'è un intervento di Alessandro Spada, presidente dell'Asso Lombardia, che scrive nucleare pulito per restare competitivi. C'è anche l'industria dell'auto, Stellantis, Mirafiori tira il fiato con la 500 ibrida. Una chance di rilancio per la produzione di Stellantis, è la novità emersa nell'incontro tra la D Tavares e i sindacati. Poi passiamo, leggiamo al volo anche il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, che insomma in questo momento sicuramente ha un interesse per la vicenda Toti. Spinelli solo un amico, il virgolettato di Signorini interrogato dai PM, comportamenti inappropriati ammette ma respinge la corruzione. Gemme, sulla diga risponderemo ai rilievi dei tecnici, presidente del consorzio dei costruttori rispetto alla diga di Genova. Anche qua si parla di Rafa, si parla del Papa, sono un po' le stesse notizie che troviamo altrove. Sul Dubbio, Mattarella oggi a Brescia, 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, si parla della riforma verso il Consiglio dei Ministri, la riforma che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. È tutto pronto oggi, Nordio e Mantovano al Quirinale, dovrebbero scarcerare Toti ma qualcosa ci dice che non accadrà. Tiziana Maiolo firma un articolo che sarebbe una polemica secondo il Dubbio: il buon senso vorrebbe che il governatore ligure Toti fosse scarcerato, cioè che la giudice Fagioni gli spalancasse le porte della casa in cui vive da rinchiuso ai domiciliari ormai da 3 settimane. sarebbe interessante anche leggere altro, però vabbè, forse neanche così tanto in realtà. E l'allarme dei garanti: troppi detenuti sono esclusi dal voto per l'election day dell'8-9 giugno e l'iniziativa delle camere penali "Non restiamo sordi all'emergenza carcere", una staffetta oratoria contro i suicidi e il sovraffollamento. Fra l'altro ci arriva notizia, insomma, di delle proteste che uniscono vari bracci a Regina Coeli in questi giorni, che è possibile anche udire per chi passa nelle vicinanze, per chi passa al Gianicolo attorno all'ora del tramonto, per chi vive nelle vicinanze. Proteste che si uniscono anche a quelle che, di cui abbiamo letto un comunicato a Re Bibbia, con lo sciopero del sopravvitto. Proteste che ovviamente sono motivate dalle condizioni invivibili che ci sono dentro le carceri, carceri che ovviamente per noi, come ribadiamo sempre, non dovrebbero esistere, non bisognerebbe né morire né soffrire, ma neanche vivere di carcere, ma carceri che, come leggiamo addirittura qua sul Dubbio, insomma, non c'è bisogno di aprire comunicati di realtà antagoniste per trovare dati che ci parlano di una realtà invivibile. E quindi ci tenevamo a sottolineare ciò, anche perché crediamo di non trovare queste notizie facilmente sui quotidiani. Sull'Avvenire, che è interessante oggi vedere, la questione del Papa non è proprio al centro, nel senso che ci sta Rafa, c'è la questione dell'autonomia differenziata e dei balneari, c'è Piazza della Loggia e poi c'è un editoriale senza fotografie, insomma, che non riguarda neanche questo, le dichiarazioni del Papa, ma riguarda Rafa. "L'errore e l'orrore" è il titolo, "Morti senza nome né volto a Rafa", insomma, editoriale che sceglie sicuramente un tema più importante di quello del Papa, però delle dichiarazioni del Papa. E poi c'è "Il Papa e i bambini, pregate per la pace nella giornata mondiale", ma non ci sono le dichiarazioni che abbiamo invece trovato su tanti altri quotidiani. In chiusura, il giornale gay: "Il Papa irrita i ben pensanti", ovviamente qua c'è una sponda nei confronti di queste dichiarazioni del Papa in qualche modo. "Israele Crosetto si smarca", "Toti PM ammettono finanziamenti leciti", tra virgolette. "La stretta sugli autovelox, addio alle multe selvagge", decreto Salvini in Gazzetta Ufficiale. Quindi uno stop alle multe a pioggia che vessano i cittadini. Libero: "Così parlò il Papa", virgolettato, quello che abbiamo letto varie volte, "sberla al politicamente corretto. Francesco dialoga a porte chiuse con 200 vescovi e qualcuno lo tradisce". Questo è un po' come quando tra amici maschi si dice la cosa che non si deve dire e poi, insomma, non deve uscire da quel circolo, no? Quindi questa è la logica di Libero. "Se fosse in vigore la legge Zanna, adesso toccherebbe indagare pure lui". Sarebbe sicuramente divertente, però. E poi qua si parla di elezioni europee, si parla del caso Toti, quindi, insomma, le notizie sono un po' le stesse. Allora, quando siamo arrivati alle 8:35 più o meno, senza avervi dato un attimo di fiato dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, direi che possiamo prenderci una breve pausa musicale, facendovi ascoltare ancora un brano di un artista che ha suonato alla festa di Radio Onda Rossa e che ieri è stata anche ospite dell'ultima puntata di Good News, che potete ritrovare sul sito ondarossa.info. Lei è Sabine Salamè, questo brano è anche con un'altra rapper egiziana, Mabain.
هل تستمتع من أصواتي أم تستنفع من أوصاتي؟ لو تستمتع اشيل المغرى اشكال دوا في الاصل سمها نقدم هوا والناس تجن والناس تجن وتزيد عينين نساء العرب هم من يومين بدل منصة منصتين بدل فرحة واحدة دي فرحتين بس كيف ايدين تبنوتين قالوا كلمتين فنزلت دموع من حرف غين بقى حرف عين ابنه لنا المسرح مستقل هناك في الدرة وتحت الدل هل دفن امنحتيش اللي مش بتحل لما تحل بعد احتفال طول ساعتين بقوم واشكر كل الحاضرين رسالة خاصة للداعمين عايزين منصة للطرفين يا طرفين الصوت العربي المتين ايد لحالها ما تسقفش على حدود المحتلين بعيون مقفولة صحيين برجلين مكسورة ماشيين عارفين طريقنا ولو سدين ده شارع بيتنا واحنا حافظين نقمل الاسلاف عندي اليقين
بحلك المشاكل هالسين فيه ويصلح البلد عريحة الكشم الصن دايخين ومش جايبين العدد وجودنا مناطر سبب حيطانكم من هدة على المسرح من بتة بتجادلوا من ردة بتاجروا بحقوقنا من زتة من جيبة بإيدنا على فكرة وهيصل توصل لبنان مصر دعسي ببرشلونة عندي ببرلين قصر من قلوب الناس مش صخر رفيت بس يضرب ضجر ميكسو بيطلع على عجل أنا عجل رايح عالدبح رغز جينا من المدح قصف نازل عليكم تقصيف لجوع الإيد الخان أفرصنا ومش لحظة حداد لقصصنا تعبنا يولد شو ناقصنا والاتنين ما بتطلعوا قد نصنا الاتنين ما بتطلعوا قد نصنا والاتنين ما بتطلع هي أول كلة تزاي فيني كون شلو مش ناوية شايفي تكون حدنا سقاية وحجن بس تسمع شو جاي حجن 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 ولا زيادة الخير عنوان بدل وحدة اتنين مش بتع بيت العين فتحنا الهوا خطين اي فتحنا الهوا خطين زيادة الخير عنوان بدل وحدة اتنين مش بتع بيت العين فتحنا الهوا خطين
بعيني مقفلة صحيين برجلين مكسورة ماشيين عارفين طريقنا ولو سكين ده شارع بيتنا واحنا حافظين وقل الاسف عندي اليقين بعين مقفولة صحيين برجلين مكسورة ماشيين عارفين طريقنا ولو سدين ده شارع بيتنا واحنا حافظين وقل الاسف عندي اليقين
كله على الحبل مش مكسوف مفيش من تحت لتحت عالمكشوف هل هتيجي هدف لما نشوط لما نشوف لما نشوف كله على الحبل مش مكسوف مفيش من تحت لتحت عالمكشوف هل هتيجي هدف لما نشوط لما نشوف لما نشوف
اما نشوف اما نشوف قدر الظروف وتتاخد عنا فوخ انت تدوخ واحنا ننزل من الصاروخ انت تدور عالمجهول واحنا بنجري عالفضول I'm out here with the gang with the gang with the gang but I'm out here with the gang I'm out here with the gang with the gang with the gang but I'm out here with the gang I'm out here with the gang with the gang ازميني انت بكان انت بكان كله كله فاني كله فاني عيشة مرة ومش هنعيشة تاني نعيشة تاني عيشة مرة ومش هنعيشة تاني نعيشة تاني كان عيشة
تاني تان 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 مش بتاع فن ده نحت بحر هنطلع وخلي اللي تحت تحت بنظهر بتولع ده بخت لو جيت مش هترجع ده فخ R.I.P مش بشوفكم زي R.I.P مش بسمعكم زي R&B شوية بهايم شغل زراي بي مفيش فراي تي ترزي عفريت على البيت مفيش زر هيفيد بايزين مفيش بايزين برسات سبايسي اللي تفيد اسمه مايسي بايزين مفيش بايزين برسات سبايسي اللي تفيد اسمه مايسي
بركب عالبيت بتصنف ماركة هلكة بس اخش فيك دي العركة مش سالكة بس ها بركب عالبيت بتصنف ماركة هلكة بس اخش فيك دي العركة مش سالكة بس ها
فا تذكروا من انتهى. لا صعب انا مصحصح كله فيك الناس وفاهم صح. اصحى لاقي نفسي فايرل زن زن زي سايرن. طول افريقيا من كايرو ماليش فيك زي فايفو. سقف سقفك مفيش حد قدك هي الوحدة تيجي على غفلة. ساعت نفسي دي تبقى قفلة قضية ممكن انا قفشة. في دماغي حق هنا تلج برد اقول افكاري ورد بجوه مشتل داخل بالغزوة. كترة لسوة الناس بتلسوة كم بيك بي فلسة. ما فيش السالك على ما تنحرق في العد ما نعبش المارق. ما نخافش غير من اللي خالق دون دي سباق سابق يا لاحي. رفع الكاس نسيت الملاحي. رفع الكاس نسيت الملاحي.
زين زين زي سايرن تبقى تبقى تسايكل تلفوا تتسابقوا عتريدمن. اطلعوا الشيمو هوا كايرو اطلعوا ليمو زي مريدكو. شايفينكو ورا شبابيكو شباك ده مفقول على بيتكو. بس كله يضحك على السوشل فلكسو كشم لك الصورة في الحقيقة تايعوكا. مش عارف رأيي وقت الشورى بس عاملي فيها لوكا. هتشوف الفلتر الأمورة من غير فلتر فجر تبقى فوكا. ثانية 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 محتاجة ابقى فوكر. زين زين زي سايرن تبي تبقى تسايكل. زين زين زي سايرن تبي تبقى تسايكل. زين زين زي سايرن. زين زين زي سايرن. زين زين زي سايرن. زين زين زي سايرن. زين
صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله.
هذا أحد الأصوات هذا أحد الأسرار هذا الأحد كبت لحد معصب من جمعة وأحد يا أبطال شباط فاس بس بجيب من اللحن الألماس.
كيف زعلان وتدركها بالنبيا كيف زعلان على الجدار وإحنا البنينا.
سامع الشر ولا تعوضنا بطلنا مميز. اذا تعوضنا حضلنا نتيس. كنا تعوضنا صرنا اكتر نبيس. فش حفعوا ضغط نص وايش طبعا بالشقلوب اصلا مش مكتوب. هيهم عم بتفقوا لا تتوقع اي حس. الكبير ما بيبتسم لك الا اذا بتعرف الهص كويس. عسبيل المثال بدافع عن السواق وطول البص متيس. فبنرجع نبدأ صوت رملة لخصف الحيز. لو النحس ارجع ابني اشي بنهدش ولا بصف تسيد. او اول لحس انا بحاول او في البحث. انا لا منيح ولا سيء بطيقش السكران ولا خطب الشيوخ ولا الخطى المشيوها قطط الجيوب. زلام ضد زعران حرامية ضد اسرة دمجهم بعمل صوت رام الله.
هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله.
هذه خبرة في التريكس خبرة في البيليا خبرة في اللبس خبرة في الكيمياء بلا خطة مستقبلة وخبرة في ليبيا دي خبرة على الجسم. تفرج على شعبك ليه بدفشوا بعض قدام الإسرائيلي وخد الخبرة بكويز كالتالي. هل في مبرر للي بنعمله؟ جاوب بالخنجر وحاسب كل المراحل اللي اجوا ورا بعض بلدك باب بدو احنا بنربع البز وصلوا انتفاضة اجتياح ثلاثات بعد نسم وزادت الخبرة في السكس. لسه بنستوعب فيش خبرة في الجبس. تعليمنا ناقص أكثر وإحباط فطلع السكين الفردية تلوها ثم هدوا بيتها ولك هذه خبرة في العز. فجنوا نط وطلع كبتك هي السلم مصراح كسر الارض بالبسطار نخزي العرض من دون رصاص. اذا بنفجرش هيك فكري فعلي شكلي صوتي جزء رئيسي من صوت رام الله.
هذا صوت رام الله هذا صوت رام الله.
E torniamo in voce quando sono le 8:45 e cerchiamo di dare notizia di alcune delle prime pagine dei quotidiani esteri, giusto insomma i titoli. Su Le Monde, quotidiano francese, si parla della fine vita, dell'aiuto a morire, il dibattito tra i deputati doveva iniziare lunedì 27 maggio, l'esame del tanto atteso disegno di legge sull'accompagnamento dei malati al fine vita. un testo di 21 articoli che apre la possibilità di un accesso alla morte assistita dal medico per alcuni pazienti affetti da malattie incurabili, un argomento che anche in Italia ha fatto parlare molto e che insomma ovviamente sempre per le stesse questioni di cui parlavamo prima, in particolare per la presenza così forte del Vaticano e del Papa e della Chiesa nel nostro paese, è sempre stato più o meno un tabù. Israele bombarda un campo a Rafa, anche qua la notizia principale con una fotografia, un bombardamento su un campo di sfollati che ha causato decine di morti domenica sera, mentre la Corte Internazionale di Giustizia aveva appena chiesto l'arresto dell'offensiva militare. E poi poi si parla di un giro di vite per l'assicurazione contro la disoccupazione, immagino che sia lo chômage, infatti, cioè la NASPI, quella che in Italia è la NASPI, si cambia rispetto alla durata del risarcimento, le condizioni di accesso indurite, creazione di un bonus di lavoro da parte dei sindacati. Insomma, in Francia c'era a livello del welfare sicuramente una situazione molto più semplice e molto più diciamo generosa, ci verrebbe da dire, rispetto alla situazione che viviamo qua in Italia, ma ad ora sembra che anche su questo anche in Francia la situazione stia gradualmente peggiorando. C'è anche un articolo sulla Nuova Caledonia di cui potete trovare un approfondimento su L'Orda d'Oro, trasmissione che va in onda il mercoledì su Onda Rossa, la ritrovate sul nostro sito ondarossa.info. Se non vado errato, tra poco, questa mattina, ci sarà anche un approfondimento su questo tema. Passiamo al Wall Street Journal. Il Wall Street Journal parla del fatto che Netanyahu parla di morti civili, di un errore tragico. La fotografia a centro pagina appunto riguarda i civili morti a Rafa. La situazione insomma viene descritta, come lo leggiamo ora pure da Le Monde, più o meno alla stessa maniera. Il leader israeliano giura un'indagine sull'attacco a Rafa. Netanyahu ha definito la morte questo errore, come abbiamo già letto da vari quotidiani. E andiamo, diciamo, questa notizia occupa quasi tutta la prima pagina e poi si parla del costo dei barili di petrolio e poi ci sono diverse notizie che riguardano gli affari e la finanza. Si parla dei semiconduttori e dei chip in Cina, un fondo da 48 miliardi che leggiamo anche sul Sole 24 Ore. E si parla del fatto che l'AI su X di Elon Musk ha affermato di aver raccolto 6 miliardi di dollari nel suo ultimo round di raccolta fondi, poiché il rivale OpenAI cerca di investire di più nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le azioni di Asia e Europa sono aumentate insieme ai futures sugli indici statunitensi. La BCE ha segnalato che era probabile tagliasse il suo tasso di interesse. Insomma, azioni, finanza, e questo il taglio principale della spalla di sinistra sul Wall Street Journal. Passiamo alle Figaro. Le Figaro che titola su: gli europei si aspettano un'unione più protettiva che sia protettrice nei loro confronti. Mentre una spinta dei partiti sovranisti è prevista nelle elezioni del 9 giugno, i cittadini si affidano all'UE per rispondere alle sfide della guerra, dell'economia e dell'immigrazione. A Dresda Macron mette in guardia contro il vento cattivo dell'estrema destra, un po' le stesse notizie che leggiamo anche sui quotidiani italiani. E cioè, altre cose interessanti: la Germania è preoccupata per il futuro della sua industria, quindi si parla principalmente di elezioni europee sulla prima pagina delle Figaro, mentre Le Monde parlava anche di quello che è successo in Palestina e del fine vita, per rimanere sui quotidiani francesi. Passiamo al New York Times che mette a centropagina una fotografia che fa vedere un lavoratore che sta sostituendo una croce per un uomo ucciso da un treno a Houston l'anno scorso. I treni remote control hanno ucciso 3 ispettori ferroviari dal 2015. Locomotive a 160 auto senza nessuno in cabina, un alleato bellicoso. Forse una traduzione non perfetta, però Israele che mostra nessun accenno di cambio di atteggiamento e spinge su Rafa. Rabbia globale di fronte a quel campo bruciato, e quindi diciamo c'è un articolo che parla del fatto con l'aumento della condanna interna, il ministro il primo ministro Netanyahu ha detto che lunedì che l'uccisione di dozzine di persone il giorno prima in un campo per palestinesi sfollati a Rafah è stato un incidente, ma non ha dato alcun segno di frenare l'offensiva di Israele nelle città meridionali di Gaza. E poi c'è invece sulla colonna di destra un articolo che parla degli interni, la strategia di Biden sulle auto elettriche, tieni fuori la Cina. Veicoli elettrici che vendono al dettaglio per più di $53,000 in media negli Stati Uniti venderebbero ancora più velocemente qui se fossero meno costosi. Come accade, c'è un'ondata di nuovi veicoli elettrici significativamente più economici di quelli che i clienti possono attualmente acquistare negli Stati Uniti. Il presidente e la sua squadra non vogliono che gli americani comprino queste auto economiche altrove per $10,000 perché sono fatte in Cina. Quindi la guerra sui costi delle auto elettriche tra America e Cina. E il Paese invece parla del bombardamento israeliano che provoca un incendio devastante a Rafah. C'è una fotografia di questo incendio, i vari commenti, l'UE esprime indignazione, apre la revisione delle sue relazioni con Israele, ma ci crediamo ben poco. Elezioni, Feijo e la fondazione di Aznar si lanciano nello scontro con Vox dopo settimane di cui hanno ignorato Vox. Il Partito Popolare apre lo scontro e Alberto Núñez Feijó ha paragonato ieri la formazione al partito di Giorgia Meloni, il primo ministro italiano. Meloni è c'ho una traduzione ma non mi è pro-europeista, e da quello che vediamo sentiamo alcuni leader del partito a Abascal non lo sono. Queste le due notizie principali sulla prima pagina del Paese. Poi passiamo per finire ai quotidiani israeliani. Haaretz titola: l'uccisione di civili a Rafah aumenta la pressione globale per un cessate il fuoco. Fonti: due abitanti di Gaza sono morti dopo essere stati picchiati in viaggio verso la prigione israeliana. Sono stati arrestati con l'accusa di essere terroristi, sono stati messi su un camion e legati con una cinghia. Sui loro corpi la polizia militare sta indagando sull'incidente, che è stato segnalato per la prima volta dall'emittente pubblica Khan il mese scorso. E poi Ben Gir cerca di licenziare il poliziotto di alto livello nonostante la mancanza di autorità. Sì, poi non leggo altro perché non saprei renderlo in maniera molto chiara. E invece per finire vediamo quello che dice il Jerusalem Post. Soldato egiziano ucciso in uno scambio di fuoco tra IDF e forze egiziane. c'è anche il titolo rispetto al fatto che l'attacco dell'IDF ha causato la morte di 45 persone in un incendio a Rafah. E, oltre 20 razzi lanciati verso Kiryat Shmona e Nord, e poi il Qatar dice che i colloqui sugli ostaggi sono in difficoltà. E poi queste sono le principali notizie. Cioè, Israele in guerra, sondaggio: il 64% degli israeliani si oppone all'istituzione di uno stato palestinese. In mezzo alla guerra, la Banca di Israele mantiene il tasso di interesse al 4,5%. Questa era una rapida prospettiva sulle prime pagine dei quotidiani esteri. Quando sono le 8:57 circa, vi lascio ad un altro breve stacco musicale e poi torniamo entrando all'interno delle pagine interne dei quotidiani italiani di oggi.
كل بلاي دع صلهم كني في داي برسم من خطك كمالي بس فنطير يوم ملالي هجروني حبابي معلش من أصلي وحداني حكي تطلق مش متخردق أصبر ورد بشوكي بقتل اهرب بوجع واجه لعله من قيودك تفلت طب بعد وحدودك كفرت او مثلا اشرد من همي يسرد عن حب يكتب من صمت يفهم لعيونك بجلد حيي بالمرعى زي جسم مرقد عيون امي غزال اصلي بري فبر الغابه بتنهد بسط بغتال لو عطشان فنه ميه البركان يعني بحرق مش بقصد بس بتحمس بصير بخبط وبتمرق لعين زوارك بنشد قصف حكايه وبلمد الله محيي الثابت وفيش ثابت غير الضجر وانا نقطه باخر السطر عيدنا الاول دمع صخر مش وجع حبك تكبر وكان حد فصلك انحط فتاك سم الزرع صحباك جنة ولع لقياك بدا فزع بنساك بنسى الدمع اوجعك يلا اوعى اوجعك يلا اوعى اوجعك يلا اوعى يا عمي حاجة تخبي بغيابك بس انا بهدي تكرم خليتك مودي صبرني يا ربي ذكرم خليتك مودي حاجة تخبي
وانا حالي فني بدو يتقدر ارفع اسم بلادي شيل جرامي 2-3 اجمع فروة بعرق شبينة تكفت امن ولد ولادي وسكت كل الفين شك اقلع عين الحاقدين عم بنحط حالي لحالي بحالة تقلك انا مين شاب موهوب اتحدى الظروف وبين النجوم لح يلمع اسمي بلا باسبور بس بصوتي ابرم الكون واترك بصمة وكل ما تكبر الامي قسي حروفي وكسر عظمي لخص قصة ونصة وانت تحسها بكلمة
عيش كتير بدك تموت افتح راسك تقدر تشوف كله قديم على ماستر بيس او هيد غبرة سما بيروت ضيقة كانت شوارعنا شكرنا الله ومشارعنا نينا فيها مشارعنا نحن السفن نحو الخلود ابن ثورة تاس وعنيد نص فينيقي نص افريقي زيد طالع وحدي برا المجرة جيب اكوان وحطها عالايد حقق امنياتي عالريق حقق امنياتي عالريق كله بده الشهرة وانا 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 ارفع اسم بلادي شيل جرامي اتنين تلاتة اجمع ثروة بعرق جبينة تكفي تأمن ولد ولادي وسكت كل الفين شك اقلع عين الحاقدين عم بنحط حالي لحالي بحالي تقلك انا مين ماني مكتف ما بجيبون غير تلاتة تلاتة بقلب جايمة
راديو اندا روسو 87.9 nella modulazione di frequenza. Questa è la rassegna stampa dopo un'oretta quasi di letture delle prime pagine tra giornali nazionali ed esteri. Entriamo all'interno dei quotidiani e vi leggiamo qualche articolo, lo commentiamo. Vi ricordiamo che il nostro numero di telefono è 06 49 17 50 se voleste intervenire. Michele Giorgio sul Manifesto ci parla di quello che è successo a Rafa, che abbiamo letto da vari quotidiani. Quando le luci del giorno ieri hanno illuminato Rafa, i roghi non erano ancora tutti spenti, la scena davanti agli occhi di tutti è stata raccapricciante. L'accampamento di Tell al-Sultan, dove migliaia di sfollati avevano trovato un rifugio per mesi, è apparso come un terreno annerito, ricoperto di tende bruciate, lamiere contorte e oggetti carbonizzati, e su di esso madri in lacrime accanto ai corpi senza vita dei figli e uomini impegnati ad avvolgere i morti nei kafan. I teli bianchi diventati il simbolo dei civili innocenti uccisi dai bombardamenti israeliani. Khaled Yazizi, uno sfollato, domenica sera ha visto il campo di tende trasformarsi in pochi attimi in un cerchio di fuoco e fiamme. C'è stata una prima esplosione, poi è arrivato l'incendio che un fiamme alte. Ero lontano, mi sentivo lo stesso, sentivo lo stesso le urla strazianti di chi era rimasto intrappolato. Abed al-Attar è rimasto seduto in silenzio per ore accanto ai corpi del fratello, della cognata e di altri parenti uccisi dall'incendio. Intervistato dall'agenzia Reuters, non ha trattenuto la rabbia contro il governo Netanyahu e i comandi militari, che per settimane hanno ripetuto che i civili palestinesi non sarebbero stati toccati dall'avanzata su Rafa. Israele è bugiardo, non c'è sicurezza a Gaza né per un bambino, né per un anziano, né per una donna, ha commentato al-Attar. Cosa hanno fatto per meritarsi questo? I loro figli sono rimasti orfani, aggiunto indicando i corpi intorno a lui nella desolazione. È stato un tragico incidente di cui rammaricarsi, così Netanyahu Knesset ha definito i fatti di Rafa durante un incontro con le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza, che lo hanno contestato perché la leadership di Hamas, dopo questo ennesimo massacro, dice di non essere disposta a prendere le trattative per la liberazione dei sequestrati. Un tragico incidente, tutto qui. Netanyahu ha sorvolato sul fatto che a innescare i roghi sono state le bombe sganciate dai jet israeliani contro una presunta postazione di Hamas dove si trovavano due dirigenti del movimento islamico, Yassin Rabbi e Khaled Najjar, responsabili, sempre secondo il portavoce militare, delle operazioni in Cisgiordania. Un attacco basato su informazioni di intelligence precise, ha sottolineato il portavoce, ma le conseguenze maggiori le hanno subite civili innocenti, come è quasi sempre accaduto in 8 mesi di offensiva. Ieri il bilancio totale dei morti palestinesi ha superato 36.000. Mai come in queste ore appare improrogabile l'esecuzione dell'ordine data a Israele dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia di fermare subito l'offensiva contro Rafa, l'unico modo per proteggere la vita dei civili palestinesi. Gli USA invece non hanno saputo dire altro che Israele deve prendere ogni precauzione possibile per proteggere i civili. Le cause dell'accaduto a Tell al-Sultan sono chiare a tutti. L'esplosione delle bombe di grande potenza, Israele invece afferma di aver impiegato 2 missili con piccole testate. Hanno proiettato schegge nel raggio di centinaia di metri provocando l'incendio. Stavamo pregando e preparando i giacigli dove dormono i nostri bambini. Non c'era niente di insolito, poi abbiamo sentito un forte boato. Ha riferito una donna, Hum Mohammed. Muhammad. Parole confermate dai video che circolano in rete, che mostrano un incendio furioso nell'oscurità, persone che urlano in preda al panico, giovani che cercano di rimuovere lamiere e pochi pompieri che provano a spegnere le fiamme. In precedenza Hamas per la prima volta da gennaio aveva lanciato 8 razzi, quasi tutti abbattuti, verso Tel Aviv, il centro di Israele. Per i palestinesi la potenza dell'attacco mirato Israele a Rafah sarebbe stata una ritorsione. Gaza è l'inferno sulla terra. Le immagini di ieri sera, ha scritto l'URWA su X, tante vittime civili non hanno fermato gli attacchi israeliani. Ieri i carri armati hanno continuato a martellare le aree centrali e orientali di Rafah, uccidendo 8 persone secondo fonti locali. E questa è la situazione. Le chiamano zone sicure a Gaza, 60 raid in 2 giorni. Neve Gordon e Nicola Perugini scrivono questo articolo che parla di questa situazione, delle zone sicure, appunto, che dall'inizio poi dell'offensiva su Gaza non sono zone sicure. Non è novità, non è successo soltanto ora. Ricordiamo tutta la questione rispetto agli ospedali bombardati, che vengono insomma additati come nascondigli di Hamas. Utilizzo questi termini proprio perché sono i termini che leggiamo sui quotidiani e che ricalcano quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti del governo israeliano e anche di rappresentanti istituzionali di altre nazioni, per coprire quello che è il genocidio in corso. Questa è la situazione. Ancora altri articoli che parlano di questa dell'accaduto, corpi mutilati e decapitati, scene indimenticabili a Rafah. Andrea De Domenico ieri è stato in vari centri sanitari di Rafah e ha incontrato i responsabili della protezione civile coinvolti nell'assistenza ai feriti di Tel al-Sultan e nel recupero delle vittime, e racconta insomma quello che leggevamo dal titolo. Sempre sul manifesto leggiamo di un cambio di passo. UE, Berlino, Corte dell'Aia va rispettata. Per la ministra Baerbock il diritto internazionale umanitario si applica anche a Tel Aviv, ma non ci sembra in realtà, no? A parte le dichiarazioni, quello che è ben chiaro, non solo da oggi, ma che sicuramente quello che sta succedendo a Gaza rende esplicito, è che la diplomazia internazionale, gli enti delle nazioni come l'ONU, come le Nazioni Unite, e non hanno evidentemente nessun peso rispetto a quello che avviene, e le dichiarazioni restano parole al vento. Quindi questa condanna per l'attacco israeliano su Rafah, richiesta a Tel Aviv di dare seguito all'ordine della Corte Internazionale fermando l'offensiva su Rafah, intesa politica per il ripristino di EUBAM, la missione di assistenza per la gestione del valico di Rafah. Queste le conclusioni raggiunte dal Consiglio UE dei ministri degli esteri riunito ieri a Palazzo Europa di Bruxelles. In aggiunta, il Consiglio ha chiesto a Israele di non smettere di finanziare l'autorità palestinese, che senza fondi potrebbe dissolversi, come anche di evitare di definire l'URWA un'organizzazione terroristica, impedendole così di lavorare a Gaza come anche in Cisgiordania. Abituati come siamo a soppesare sottilissimi slittamenti diplomatici tra un vertice di questo tipo e un altro, frutto di estenuanti trattative tra le 27 capitali dell'Unione, stavolta gli elementi di novità risultano decisamente più marcati, soprattutto grazie a una diversa postura da parte di Berlino. La responsabile esteri del principale governo europeo, nonché tradizionalmente sostenitore di Israele, tanto da mettere il freno ad ogni iniziativa che possa infastidire il governo Netanyahu, l'esponente di Grüner Annalena Baerbock ha affermato senza mezzi termini che la sentenza dell'AIA su Rafah va rispettata. Parole chiare, anche se non è una novità, dall'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Joseph Borrell, che si è detto inorridito dagli attacchi israeliani e ha rimarcato come a Gaza nessun luogo è sicuro, e lo diciamo purtroppo da mesi. Il capo della diplomazia UE è reduce, insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dall'incontro di domenica scorsa con il premier palestinese Mohamed Mustafa. Il riconoscimento della Palestina è la cosa giusta da fare per arrivare alla pace in Medio Oriente, si è detto convinto Mustafa, riferendosi al passo di Norvegia, Irlanda e Spagna. Anche qua, ai noi, non siamo assolutamente sicuri che questo riconoscimento internazionale possa essere la chiave di volta per cambiare questa situazione. Quello che stiamo vedendo, almeno che sembra, è che di fronte a qualsiasi condanna o presa di parola internazionale nei confronti dell'azione dello Stato sionista ci sia una reazione invece di una recrudescenza nei confronti dei palestinesi. Quindi questo non per dire che sia totalmente inutile qualsiasi iniziativa internazionale, perché è difficile anche capirlo, però è evidente che il quadro in questo momento è ancora molto molto pesante, che non richiederebbe sicuramente, oltre a questi commenti che ovviamente i quotidiani fanno su quello che succede a livello internazionale, una mobilitazione ancora più forte, ancora più di massa, un boicottaggio ancora più intenso, una contestazione di quelli che sono i legami a livello economico, a livello militare, che legano ad esempio l'Italia e lo stanno denunciando in maniera chiara e con nomi e cognomi nelle università e le accampate studentesche, quelli che sono appunto quei punti in cui anche da qua possiamo provare a mettere dei granelli negli ingranaggi della macchina del progetto sionista e della guerra in generale. C'è appunto un altro articolo che parla della tensione con la Spagna, che oggi riconosce lo Stato di Palestina. Katz dice che il governo di Madrid premia i terroristi, e questi insomma gli articoli che troviamo sul Manifesto di oggi, che sulla questione Rafa direi che sono quelli che ci interessa di più leggere, anche perché non ci sono neanche tante sfumature sui quotidiani, no? Nel senso che sono tutti insomma, anche perché è successo anche a livello internazionale, condannano quello che è successo. Sul Manifesto ci sono dei giornalisti che seguono la questione con più continuità, che sono anche inviati in Palestina, che ci possono sicuramente dare anche una visione un pochino più precisa di quello che sta succedendo, e con delle parole anche che ci sembrano più appropriate. E tutti gli altri articoli insomma non fanno che ripercorrere gli stessi fatti. Sui quotidiani troviamo anche appunto, e su alcuni anche accostato nello stesso articolo, la situazione della guerra in Ucraina. Sul Manifesto sempre Sabato Angeri, corrispondente dall'Ucraina, da Borshova, che ci parla di un nuovo attacco sulla città messa nel mirino dai russi, che è Kharkiv, villaggi deserti e semidistrutti, percorsi solo dai militari, trincee ovunque, l'incubo fisso dei droni, reportage dal fronte più incerto. E appunto, come dicevamo, non è semplice per noi continuare a parlare di questa guerra, non perché insomma non sia è giusto ed è normale condannare quello che sta avvenendo e le persone che stanno morendo in questa guerra, è normale avere chiaro il punto di vista che poi queste guerre le pagano sempre le popolazioni, però d'altro canto ci stanno le notizie che si susseguono sui giornali, sono soltanto di aggiornamenti sui fronti di guerra e il dibattito che invece è sicuramente ancora più grave, perché ci riguarda anche più da vicino dei nostri governi, come sono complici di questa guerra. Anche le parole di Stoltenberg, insomma il governo francese, che nelle ultime settimane ha ammesso che potrebbe mandare dei militari sul campo, insomma l'escalation bellica che osserviamo e che commentiamo. Però d'altro canto insomma sugli aggiornamenti militari è difficile pure dire qualcosa, e invece poco esce fuori di qual è la realtà poi della popolazione ucraina, ma anche della stessa popolazione russa, rispetto a quello che sta succedendo. Ci arrivavano comunque nelle prime settimane notizie di manifestazioni di protesta contro la guerra, di centinaia, migliaia anche di arresti in Russia per le persone che contestavano l'invasione dell'Ucraina, l'operazione militare speciale, come la chiama Putin, e però ad ora sui giornali italiani non c'è più traccia di quasi nulla di tutto ciò, e resta soltanto appunto un aggiornamento rispetto a quante alle offensive che nell'ultimo periodo insomma riguardano soprattutto la Russia, che sta evidentemente, nonostante tutti i sanzionamenti che gli sono stati rivolti, avendola meglio a livello militare in questa situazione. Quindi si parla ancora della questione degli aiuti a Kiev, Orbán dice ancora di no, i partner UE parlano di un veto inaccettabile, Borrell ogni ritardo costa vite, stop alle nuove sanzioni, in ballo oltre 6 miliardi e mezzo, presto in Ucraina gli istruttori francesi, baltici e nordici accelerano l'idea di un muro dei droni contro le provocazioni russe. La barriera correrebbe sul confine dalla Norvegia alla Polonia. La Polonia è un paese che sta sempre di più, si sta sempre più avvicinando ad un coinvolgimento molto diretto in questa guerra. Si parla appunto proprio dei militari pronti ad intervenire. Una situazione molto preoccupante dal nostro punto di vista. E questo lo leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera. Anche La Stampa, insomma, nelle prime pagine mette Rafa, ma poi già a pagina 4 parla del bastione Kharkiv, anche con delle fotografie, una mappa che ci fa vedere l'assalto da nord-est che sta avvenendo dalla Russia verso i territori ucraini contestati da controllati dai russi, scusate. Armi a Kiev per colpire in Russia, cresce il fronte pro Stoltenberg, questo un articolo da un corrispondente da Bruxelles della Stampa, Marco Bresolin. Svezia, Polonia e Paesi Bassi aprono all'utilizzo dei loro armamenti oltre i confini, Borrell il dibattito acceso, l'Italia non cede, l'Ungheria blocca 6 miliardi e mezzo di aiuti, come già leggevamo nell'articolo precedente. Il sasso lanciato nello stagno da Stoltenberg non ha fatto un buco nell'acqua, ma al contrario ha iniziato a produrre una serie di cerchi che si stanno allargando sempre di più. Gli effetti di questa dinamica sono emersi ieri mattina nel dibattito tra i 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea. Diversi paesi stanno riflettendo seriamente sulla possibilità di consentire all'Ucraina di usare le loro armi per colpire sul territorio russo. Alcuni hanno già dato il via libera, nonostante altri, tra cui l'Italia, siano contrari. Il punto è che l'invio di armi è finanziato con fondi comuni europei e dunque la questione, finora rimasta sotto traccia, potrebbe presto esplodere come nuovo argomento di divisione. Non subito, però, perché al momento l'esborso delle ultime tre tranche delle European Peace Facility, 1,5 miliardi in tutto, più il nuovo fondo per l'Ucraina da 5 miliardi, sono ancora bloccati dal veto dell'Ungheria. Per non parlare dei 2,7 miliardi derivanti dall'uso degli extra profitti dei beni congelati alla Russia, ancora in alto mare. Vogliamo ricordare anche come questa situazione e questo invio costante di armi da 2 anni e passa non fa che ovviamente rimpolpare i profitti delle aziende belliche, perché se i paesi europei stanno, diciamo, cedendo le loro riserve di armamenti all'Ucraina, poi le ricomprano ovviamente, e quindi sono tanti soldi in tasca alle aziende belliche. Sirski, primi militari francesi in arrivo ma soltanto per l'addestramento delle reclute, Macron, dopo Kiev Putin può colpire l'Unione Europea. Questo insomma già lo leggevamo anche questo su altri quotidiani, quindi un po' gli articoli sono abbastanza simili che leggiamo. Ovviamente i toni anche che accompagnano queste dichiarazioni di Stoltenberg non vedono grandi critiche sui quotidiani italiani, che anche sull'invasione russa dell'Ucraina e questa guerra in corso da 2 anni, che è anch'esso un fronte e è una questione che in realtà, come quella ovviamente palestinese, meriterebbe di parlare di quello che è successo anche negli anni precedenti, perché sappiamo che non è una guerra realmente iniziata soltanto 2 anni fa, e dove comunque i paesi occidentali hanno, allo stesso modo che in Palestina, ha giocato un ruolo molto negativo. Comunque andiamo avanti. Qua stavo sfogliando le pagine della Stampa e ci sta la questione delle elezioni europee. Qua si parte dalla Francia, ne stavamo parlando rispetto all'invio di addestratori. Macron alla ricerca dell'alleanza perduta, le frizioni con Scholz favoriscono l'Italia. Si parla sempre però qua dell'invio delle armi, e c'è anche una bella pubblicità di Stellantis sulla Stampa, che fa insomma le lodi all'azienda con tutti i suoi marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Appunto, sulle elezioni europee possiamo leggere magari qualcosa dal Corriere della Sera. E qua si fa riferimento allo spot di Fratelli d'Italia: scegli Giorgia, è una del popolo, l'appello al voto di Meloni, e nell'UE c'è margine per un'altra maggioranza. E no, in realtà forse qua dal Corriere della Sera non sto ritrovando l'articolo che stavo cercando. Comunque vabbè, sui giornali ritroviamo, rispetto alle elezioni europee, come leggiamo dalle prime pagine, la questione di, da un lato, il rischio di, come viene denominato, dell'arrivo della destra, e quindi di chi, come diceva Ursula von der Leyen, è contro l'Europa, è contro una serie di cose, sia la destra che in realtà i partiti più di sinistra, e poi diciamo, varie correnti che a vari gradi hanno in realtà delle impostazioni politiche non così dissimili. E questo è quanto. Ok, dalla Stampa magari leggiamo, sempre rimanendo sugli interni, un articolo sulla questione Genova. Signorini, ho avuto condotte inappropriate, ma Spinelli è un amico e non mi ha corrotto. L'ex presidente dell'autorità portuale di Genova per IPM non ha fornito risposte soddisfacenti e resta in carcere. Il weekend a Monte Carlo, a spese dell'imprenditore portuale Aldo Spinelli, sono stati, col senno di poi, comportamenti inappropriati e inopportuni. Al contempo Signorini respinge ogni accusa di corruzione e quella di aver asservito la propria funzione di guida nell'autorità portuale di Genova e Savona a interessi privati. Accompagnato in tribunale con il furgone della penitenziaria, l'ex presidente del porto ha risposto così ad alcune delle domande che i magistrati della procura di Genova gli hanno posto. Ma dopo una decina di quesiti, a fronte di risposte che agli occhi degli inquirenti sono progressivamente trasformate in dichiarazioni spontanee e poco soddisfacenti, l'audizione vera e propria si è esaurita. Signorini arriva in procura poco prima delle 13, ad attenderlo ci sono i suoi difensori. E i magistrati chiedono conto in primis dell'operazione Terminal Refuse, che per gli inquirenti ha avuto un percorso chiaro. Signorini ha ricevuto tangenti sotto forma di pagamenti per fine settimana, giocate al casinò e altre spese a carico di Spinelli, una pratica portata avanti correttamente, iniziata 3 anni prima, quindi nessuna fretta per favorire qualcuno. Questa è la sua risposta, e ha posizioni analoghe su diverse altre domande che gli vengono fatte. Ci sono tutti questi articoli sui radical chic. C'è l'interessantissima questione di Fedez e Iovino, nel video la verità sulla rissa, il rapper attaccato, gli ultra lo coprivano, e insomma un'altra delle questioni fondamentali oggi in Italia è tutto ciò che riguarda Fedez, da questa rissa i suoi rapporti sentimentali. Che altro? Leggevamo dal Fatto Quotidiano questo articolo sull'attesa dei malati nei pronti soccorsi a pagina 14. L'attesa non dovrebbe essere al massimo di 8 ore, direttiva ministeriale, ma non accade mai. Le chiamano aree boarding, sono diventate lo specchio della sanità malata, distesi su barelle infilate una dietro l'altra. I pazienti aspettano lì, in quegli spazi dei pronti soccorso, che si liberi un posto letto. Malati oncologici, persone affette da patologie croniche, traumatizzati, soprattutto tanti anziani comorbidi, cioè affetti da più malattie. Una volta, prima della pandemia, attendevano mediamente 25 ore ed erano già tante. Poi sono arrivati i numeri relativi al 2023 e si è spalancata una voragine. Adesso l'attesa media dura 31 ore. Qualche ospedale riesce a sfiorare di poco il tetto indicato dal ministero, ma è la classica mosca bianca. La stragrande maggioranza affonda. A Genova da giovedì prossimo Simeo affronterà il proprio 13° congresso e lo farà con questi numeri drammatici, perché il post pandemia ha consegnato al paese l'acutizzazione di un problema del quale prima non si era vista la portata, il rischio concreto prossimo del collasso dei pronti soccorso, l'imbuto nel quale finisce tutto ciò che non funziona della sanità pubblica. Carenze gravissime di personale medico e infermieristico, una politica rovinosa di tagli ai posti letto che non ha tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione, una medicina territoriale svuotata che da anni non riesce più a fare da filtro tra ospedale e territorio. E la dimostrazione arriva ancora una volta dai numeri. Nel 2019 gli accessi complessivi ai pronti soccorso nazionali sono stati 20 milioni, l'anno scorso 18 milioni. Di primo acchito si potrebbe pensare che con dati così la situazione avrebbe dovuto migliorare. E invece no, per tante ragioni. Intanto, mentre la medicina di base diventava sempre più fragile, cambiava profondamente la composizione della popolazione che si recava al primo punto di accesso all'ospedale. E quindi l'articolo prosegue, insomma, spiegando ancora per quale motivo la situazione è disastrosa. Servirebbero ambulatori sul territorio per gestire i casi di patologie cronache. Interviene Daniela Pierluigi, medico del Galliera di Genova, sempre qua sul Fatto Quotidiano. C'è anche un articolo che riguarda 8 mesi dopo qual è la situazione post reddito di cittadinanza, ovviamente il Fatto Quotidiano, che ha da sempre appoggiato il governo del 5 Stelle e questa misura, che qua giustamente, insomma, anche critica quello che è il flop nascosto. Sono solo 24.000 le persone a fare la formazione introdotta dal governo come misura alternativa al reddito di cittadinanza. Il sottosegretario al lavoro Durigon non ha saputo dire quante persone hanno ottenuto il bonus da 350 euro di supporto formazione e lavoro. Il governo Meloni non sta diffondendo nemmeno dati sul numero di persone che grazie a questo nuovo sistema ha trovato lavoro, una posizione paradossale visto che la promessa era quella di chiudere con i presunti sussidi a pioggia e di trasformarli in serio accompagnamento verso opportunità reali che non sono pervenute. Ovviamente purtroppo nessuno ci credeva che questi sussidi introdotti alternativamente al reddito di cittadinanza avrebbero portato a qualsiasi sorta di cambiamento. E andiamo avanti con la lettura di qualche altro articolo dai quotidiani di oggi. Su Bergoglio omofobo direi abbiamo già letto abbastanza, e leggiamo un paio di articoli dal Fatto Quotidiano. Insomma, non avevo trovato un articolo sulla questione di Ursula von der Leyen nell'estrema destra. Leggiamo rapidamente. Anna Maria Merlo sul Manifesto ci dice che Oggi Olaf Scholz e Emmanuel Macron si incontrano a Berlino nell'ultimo giorno della visita di Stato in Germania del presidente francese, ricevuto con tutti gli onori, come non era più successo da 24 anni per un ospite dell'Eliseo. Le guerre in Ucraina e a Gaza evidentemente sono in cima all'agenda, come le relazioni con la Cina e le questioni economiche. I due leader sono indeboliti a casa propria, il Rassemblement National di Marine Le Pen è dato in testa in Francia con il doppio dei voti del partito di Macron, Renaissance, mentre in Germania le proiezioni pongono l'AfD al secondo posto dopo la CDU con l'SPD indietro. L'SPD di Scholz ieri si è unito all'appello dei socialisti europei che mettono in guardia la presidente della commissione Ursula von der Leyen. Non ci sarà l'appoggio del gruppo SED alla ricandidatura in caso di un accordo con parte di ECR, in particolare con Fratelli d'Italia. Qualche giorno fa SD, i liberali di Renew, i Verdi e Left si sono impegnati a non accettare mai una cooperazione né a formare coalizioni con l'estrema destra e partiti radicali a nessun livello, un impegno che a livello nazionale è già caduto per i liberali olandesi che fanno parte di Renew. E, insomma, questo, diciamo, non avevamo trovato, ma non era neanche al centro proprio dei nostri interessi dargli così tanto spazio in rassegna, però tutti questi equilibri interni alle coalizioni verso le elezioni europee. Dopo anni di freddezza, Marine Le Pen apre ora a Giorgia Meloni, benché le due leader dell'estrema destra finora appartengono a due gruppi distinti rispettivamente ID e ECR, è il momento di unirsi, ha detto Le Pen in un'intervista al Corriere. Siamo d'accordo sull'essenziale, benché restino le divisioni sulla Russia in particolare. Un'eventuale alleanza tra il Rassemblement National e Fratelli d'Italia, spianata dalla messa al bando di AfD e da ID, potrebbe portare alla costituzione del secondo gruppo al Parlamento europeo, dietro al PPE. Non dobbiamo perdere l'occasione, dice Le Pen. Sulla carta i numeri non tornano, e qua c'è un po' un riassunto dei voti che servirebbero per queste operazioni. Vi leggiamo anche un articolo a 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Se non sbaglio, questo venerdì ci sarà un redazionale che approfondirà la questione. L'articolo sul Manifesto, ce n'è più di uno. L'articolo qua è di Mario Di Vito. Scusate un secondo. Allora, qua una bomba, 18 processi, certa la matrice neofascista. Due imputati ancora alla sbarra, nel 2017 la sentenza definitiva contro Ordine Nuovo. Allora, Giulietta Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambarda sono i nomi delle 8 vittime della strage di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio del 74, un martedì, durante un comizio antifascista organizzato dal sindacato. Poi ci sono anche 100 feriti e 7 inchieste giudiziarie diverse, per un totale di 16 processi, più altri 2 che cominceranno nei prossimi giorni. 32 nel complesso gli imputati, e una sola sentenza passata in giudicato, con la condanna all'ergastolo di un medico veneziano, Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo nel Nord-Est, morto ai domiciliari nel 2018, e di Maurizio Tramonte, spia del SID, alias Fonte Tritone. La storia, raccolta in un fascicolo da 1 milione di pagine scritto dai PM Piantoni e Di Martino, è quella di un intreccio complesso ma saldissimo tra destra eversiva e pezzi dello Stato, forze dell'ordine, servizi segreti, apparati della NATO, definiti deviati. Tutti insieme con l'obiettivo di minare la democrazia italiana, frenare la crescita del movimento operaio e favorire una svolta autoritaria. È la strategia della tensione, materia che gli storici hanno ben chiara da decenni, ma che a livello giudiziario si è sempre persa in un labirinto di indagini fatte male o troppo tardi, silenzi e depistaggi. Sulla strage di Brescia la matrice neofascista è stata fissata dalla sentenza Conforti emessa dalla Corte d'Assise d'Appello bis di Milano il 22 luglio del 2015 e poi definitivamente validata dalla Cassazione il 20 giugno del 2017. Giovedì a Brescia comincerà il processo contro Marco Toffaloni, 66 anni, residente in Svizzera, dove si fa chiamare Franco Maria Müller. All'epoca della strage aveva 16 anni, frequentava il liceo a Verona ed era soprannominato Tomaten perché era solito arrossire. Nella primavera del 2011 l'ex ordinovista padovano Giampaolo Stimamiglio riferì ai magistrati bresciani una conversazione avuta tempo prima con Toffaloni, anche a Brescia, Geromi. Anche a Brescia ero io, così gli avrebbe detto. Da qui è partita l'ultima inchiesta che adesso approda davanti al giudice dei tribunali dei minori, perché Toffaloni nel 74 non era ancora maggiorenne. Secondo gli investigatori, tra l'altro, c'è una foto che lo ritrae in piazza della loggia dopo l'esplosione. Il 18 giugno invece in corte d'assise sarà la volta del processo a Roberto Zorzi, 68 anni, residente a Seattle, dove gestisce un allevamento di Doberman chiamato Il Littorio. La procura è convinta che sia stato lui in persona a piazzare la bomba in un cestino sul colonnato della piazza. C'è un testimone che fa il suo nome, Ombretta Giacomazzi, che negli anni 70 frequentava molto da vicino gli ambienti dell'eversione nera. Stando a quanto ha raccontato agli inquirenti, il 19 maggio del 74, nel giorno del funerale del suo fidanzato Silvio Ferrari, morto pochi giorni prima per l'esplosione di una bomba che stava trasportando in Vespa, Toffaloni e Zorzi erano a Brescia. Sarebbero stati loro a scrivere un volantino che in quei giorni girava in città. Comunicava alla popolazione che entro il mese di maggio gravi attentati saranno posti in azione. 10 giorni dopo una bomba esplose davvero. Se ancora la giustizia non ha completato il suo percorso, la strage di Brescia certo non si può definire un vero e proprio mistero. Lo dice Arnaldo Trebeschi, 89 anni, che quel 28 maggio era in piazza della Loggia, dove vide morire suo fratello Alberto e sua cognata Clementina Calzari. È vero che sono ancora in corso dei processi, ma la verità c'è, sostiene. Ci sono i nomi dei due responsabili, Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi, anch'essi della destra eversiva. La firma certa della strage è quella neofascista. Oggi, per il 50° anniversario, a Brescia ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella, ci sarà una messa, ci saranno 8 rintocchi di campana, ci sarà un minuto di silenzio, ci sarà la memoria, laddove negli ultimi anni non sono mancate le provocazioni. Nel 2022, infatti, la sezione giovanile locale di Fratelli d'Italia ha scelto di intitolare il proprio circolo a Pino Rauti, che per la strage fu imputato e assolto. Restano le parole della Cassazione, che nel 2017 lo ha definito uno degli esponenti di punta dell'estrema destra italiana dell'epoca, con il quale sia Tramonte che Maggi risultavano collegati. E come le stragi di quegli anni ci hanno raccontato in varie maniere, in varie salse, la collaborazione o l'iniziativa personale poi coperta dai servizi e dagli apparati dello Stato, dell'estrema destra, come appunto braccio armato poi di chi voleva mantenere il suo ordine con il terrore, un ordine fatto appunto di sfruttamento, di vite misere, di profitti per pochi, che in quegli anni in migliaia, in centinaia di migliaia, in tante città d'Italia, i giovani, gli operai, le donne provarono a ribaltare, venne in varie occasioni tentato di rimettere al suo posto con le bombe, con le stragi, con gli omicidi politici nei confronti delle compagne e dei compagni. È una storia che insomma continua a occupare anche le aule di tribunale, nonostante il movimento in quegli anni aveva da subito ben chiaro qual era la storia. Vicende che insomma continuano a parlare anche e a far parlare i partiti politici. La strage insomma qua di Piazza della Loggia compie oggi 50 anni e quindi ne parliamo, ma ne abbiamo approfondite delle altre anche qua a Radio Onda Rossa con degli speciali che potete ritrovare sul nostro sito. L'abbiamo fatto l'anno scorso con due puntate di redazionali di approfondimenti che parlano della strage di Bologna del 2 agosto del 1980. Sono degli interventi molto interessanti, dove abbiamo dato voce anche ad alcuni dei compagni autori di libri storici, compagni che si sono ritrovati lì nel momento in cui è successo quello che è successo, piste inventate che, dove anche purtroppo Radio Onda Rossa viene citata e coinvolta, piste palestinesi dove appunto compagni palestinesi vengono tirati in mezzo a quelle che però invece sappiamo essere state azioni vigliacche, infami, portate avanti dalle mani dei neofascisti e che insomma non hanno neanche mai avuto il coraggio di rivendicare di fronte appunto poi a quello che ormai anche nelle aule di tribunale sta uscendo fuori in maniera chiara. 9:40, questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, vi lascio ad una canzone e torniamo per la chiusura e per la lettura delle notizie dalle cronache locali. Torniamo in voce e chiudiamo questa rassegna stampa con le cronache locali. Il Corriere della Sera, Roma, le 8 strade più pericolose. Il report dei vigili sui primi 4 mesi dell'anno, vittime in calo, stabili scontri e feriti. Via Prenestina al primo posto per gli incidenti, ci sono anche Cassia e Nomentana. Alla Stort è stata investita una donna, fugge da un nome falso, presa. E poi l'auto con Gaia 80 km all'ora, 13 anni, morta nell'impatto. E poi a centropagina c'è una fotografia da stasera fino a venerdì Cenerentola, riletta dai talenti del Teatro dell'Opera al Teatro Nazionale. E c'è il calcio e sulla colonna di destra troviamo a Tor Cervara. C'è stato uno sgombero, sono stati presi tre ricercati, un titolo abbastanza di merda, scusate il termine, mafia nigeriana, la polizia sgombera il fortino della droga. Si parla dei capannoni dell'ex officina Romanazzi sulla Tiburtina, all'interno tra baracche e rifiuti vivevano 57 persone. Con diversi giorni di ritardo sui giornali leggiamo l'aggressione sionista a Chef Rubio, pestato per odio razziale, questo è il virgolettato, non mi è chiarissimo. Trova i primi riscontri in un fascicolo aperto Gabriele Rubini dalla Procura di Roma, Gabriele Rubini, cioè Chef Rubio, in cui si ipotizza a carico dei suoi picchiatori il reato di lesioni aggravate dall'odio razziale. Lo chef attacca, sono stati gli ebrei sionisti. E dicevo appunto che questa notizia, questo avvenimento molto grave non è stato riportato in pratica dai quotidiani. Troviamo sul Corriere della Sera Roma anche a Garbatella il camping degli attivisti per la casa, emergenza abitativa, davanti all'assessorato la protesta del Borghetto Gualtieri, il virgolettato, questo è il nome che i movimenti per il diritto all'abitare hanno scelto per questa iniziativa di lotta. Tende, gazebo e ombrelloni in piazza Giovanni da Verrazzano alla Garbatella davanti alla sede del Dipartimento Patrimonio. L'accampamento ribattezzato Borghetto Gualtieri dagli attivisti dei movimenti per la casa in polemica con il comune, accusato di immobilismo di fronte a un'emergenza che rischia di deflagrare. I manifestanti, che oggi incontreranno l'assessore all'anagrafe Andrea Catarci, rimarranno in presidio davanti all'assessorato per protestare contro lo stallo dell'amministrazione. Dal piano strategico per il diritto all'abitare, che sta procedendo con estrema lentezza, alle difficoltà nell'ottenere la residenza in deroga alla legge Renzi Lupi, che per chi vive in spazi occupati ma possiede i requisiti indicati dalla direttiva 1 del 2022 firmata dal sindaco e poi puntellata da una circolare della prefettura. Il virgolettato dice che mentre si va avanti con il cronoprogramma degli sgomberi, negli ultimi mesi si è arrivati a 15 sfratti esecutivi al giorno, alcuni ci hanno raggiunto nella tendopoli, spiega Margherita Grazioli del Movimento per il diritto all'abitare, perché non sanno dove andare. Chi vive in macchina, chi ha trovato una sistemazione temporanea da amici, per loro non c'è alcuna prospettiva di speranza, come per le famiglie sgomberate due volte in 24 ore dall'ex scuola Sibilla Aleramo a Re Bibbia, alla quale non è stata offerta alcuna soluzione. Tra i temi oggetto di contestazione, l'obbligo di richiedere l'allaccio delle utenze luce e gas come condizione per ottenere la residenza in deroga, nell'edificio cielo terra non si può installare un contatore per ciascuno e rischia di rilevarsi una tagliola per anche la richiesta di una casa popolare. Prendiamo il caso degli abitanti del Porto Fluviale, sono già inseriti in un progetto del comune, se fanno domanda per un alloggio ERP rischiano di perdere l'opportunità di rimanere lì. L'assessore Catarci però assicura: quando abbiamo redatto la circolare applicativa con l'ex prefetto Bruno Frattasi, tra i criteri per la residenza in deroga abbiamo indicato come persone meritevoli di tutela quelle in condizioni di fragilità sociale, con reddito sotto la soglia minima o con problemi di disabilità in famiglia. Inoltre i richiedenti non devono avere commesso reati riconducibili alla criminalità organizzata e devono adempiere a due obblighi, la richiesta di una casa popolare e dell'allaccio alle utenze. Tuttavia, nelle situazioni in cui non è possibile, basta presentare la domanda che certifica la volontà di regolarizzarsi. Questa iniziativa di lotta, dei movimenti di lotta per la casa, sta andando ancora avanti. Per chi volesse raggiungerla, portare solidarietà, partecipare, si trova in piazza Giovanni da Verrazzano alla Garbatella, e ieri l'abbiamo sentito, insomma continueremo sicuramente a sentirli, a dargli voce. C'è appunto qua l'articolo che insomma non aggiunge molto, perché si fa semplicemente una storia di chi è Chef Rubio e insomma si ripercorrono i fatti, però è, ripeto, particolare trovare una notizia vecchia di una settimana oggi sui quotidiani, che evidentemente non hanno avuto interesse a darla per tempo. E poi c'è appunto questo sgombero che in realtà ritroviamo ovviamente anche in pompa magna sulla prima pagina del Messaggero, che di questo tipo di notizie ne è estremamente ghiotto. Qua ci sono anche delle fotografie cercando di mostrare il peggio di quello che possono. Sgomberate le officine Romanazzi e Cinecittà Est, tensione tra gli occupanti. Qua invece una fotografia di un momento di violenza in cui una persona viene pestata in strada. Però ovviamente per noi quello che scrive il Messaggero su questi temi, insomma, diffidiamo estremamente da ritenere le notizie affidabili. Elezioni europee, pochi scrutatori, rischio caos seggi. E questo è un'altra notizia che troviamo dalla prima pagina. Appunto c'è lo sgombero da quella che viene chiamata la bidonville, presi anche due ricercati, trovata droga, monopattini rubati e bombole di gas forse sono per cucinare. I monopattini, insomma, dicono rubati. E insomma, qua c'è questa notizia brutta che riguarda questo ex hotel occupato, in cui ci sono delle fotografie di momenti di violenza fra le persone. E da Bravetta a Villa Iorca alla Torre Righetti, così rinasce Roma Ovest. In 2 anni aperti diversi cantieri per riqualificare aree abbandonate. Veloccia, stiamo restituendo alla città un intero quadrante di enorme pregio. Si parla anche di questi autovelox, controlli sulle strade, in campo 40 autovelox mobili dalla Flaminia alla Cassia. La Repubblica invece ci parla dei predatori delle scuole, a maggio record di furti. In meno di un mese 50 denunce, rubati tablet e PC, genitori e docenti vigilano anche di notte. Ancora una volta la succursale dell'istituto Pertini Falcone in Via Olina finisce nel mirino dei ladri che domenica notte si sono introdotti nell'edificio di Torre Maura. A pagina 2 e pagina 3 si parla di questa situazione, ci sono anche delle fotografie. La scuola Toti al Pigneto è una di quelle che sono registrati più furti negli ultimi mesi. Arriva il protocollo antintrusione, istituti collegati direttamente al 112. C'è anche i licei, anche la Maldi la sera passa dal liceo a controllare. Questa situazione, insomma, molto preoccupante, che ci parla di una situazione economica e sociale sempre più grave, e che rischia di trasformarsi semplicemente in una corsa alla richiesta di più interventi delle forze dell'ordine, una richiesta securitaria nei quartieri, la possibilità del ritorno anche, no, di alcune tendenze e discorsi che negli ultimi anni, negli anni di ascesa della destra, della Lega, erano anche parecchio anche spinte nei discorsi pubblici di personaggi come Salvini, quindi le ronde e cose simili. Bisogna sicuramente cercare di non lasciare a questi mondi questo tipo di problematiche che esistono. Non si può nascondere che non esistano, ma vanno anche rispedite al mittente, che sono i politici, che a diversi livelli, da quelli locali a quelli nazionali, che hanno completamente lasciato abbandonate le periferie, alcune zone della città dove vivono persone in condizioni economiche sempre più gravi e che poi ricorrono a questo tipo di espedienti per campare, ed è una situazione molto molto grave. Vi lascio alla selezione musicale qua della Compagna Automatica e al resto della programmazione di Radio Onda Rossa. A breve ritroverete questa rassegna sul nostro sito www.ondarossa.info. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, in particolare chi è privata e privato della libertà personale. Ciao. Eri la possibilità del ritorno anche, no, di alcune tendenze e discorsi che negli ultimi anni, negli anni di ascesa della destra, della Lega, erano anche parecchio anche spinte nei discorsi pubblici di personaggi come Salvini, quindi le ronde e cose simili, bisogna sicuramente cercare di non lasciare a questi mondi questo tipo di problematiche che esistono. Non si può nascondere che non esistano, ma vanno anche rispedite al mittente, che sono i politici, che a diversi livelli, da quelli locali a quelli nazionali, che hanno completamente lasciato abbandonate le periferie, alcune zone della città dove vivono persone in condizioni economiche sempre più gravi, e che poi ricorrono a questo tipo di espedienti per campare, ed è una situazione molto molto grave. Vi lascio alla selezione musicale qua della Compagna Automatica e al resto della programmazione di Radio Onda Rossa. A breve ritroverete questa rassegna sul nostro sito www.ondarossa.info. Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, in particolare a chi è privata e privato della libertà personale. Ciao.